Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Nazi, la Cina all'attacco di Trump, non accetteremo ricatti. Le borse intanto ritracciano sugli spiragli di una trattativa e secondo il Washington Post Elon Musk chiede a Trump di fare marcia indietro. L'Europa intanto prepara la sua lista, tariffe fino al 25% su soia, carne, legno e plastica, e oggi vertice tra Meloni e le categorie produttive. La visita di Re Carlo e Camilla a Roma, colloquio con Mattarella al Quirinale, passeggiata sull'altare della patria. Numeri di telefono privati dei vertici dello Stato disponibili online a pagamento dopo una denuncia, indaga la polizia postale. Champions League andata dei quarti di finale stasera a Monaco per l'Inter contro il Bayern, in campo anche Arsenal Real Madrid. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la guerra commerciale scatenata dall'amministrazione Trump, mentre l'Europa prepara la lista di merci da sottoporre a tariffe in attesa di una possibile trattativa. Oggi, proprio sulla scia di un negoziato con la Casa Bianca, la borsa di Tokyo ha chiuso positiva e cercano di ritracciare anche le borse europee. Intanto chi invece non intende arretrare è la Cina, che fa sapere che non accetterà ricatti dalla Casa Bianca e secondo il Washington Post a chiedere di fare marcia indietro a Trump sarebbe proprio il suo più stretto collaboratore Elon Musk.
Pechino non abbassa la testa di fronte alla minaccia di Trump di aumentare del 50% i dazi già in vigore sui prodotti cinesi. Non accetteremo ricatti dagli Stati Uniti se Washington insisterà nell'iniziare una guerra tariffaria o commerciale, dice il portavoce del Ministero degli Esteri. La Cina combatterà fino alla fine e adotterà misure risolute e forti a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Pechino definisce inoltre ignoranti e maleducate le parole del vicepresidente statunitense Vance per il riferimento al fatto che Washington ha preso in prestito denaro dai contadini cinesi. Bruxelles intanto invita Pechino a evitare un'escalation sui dazi. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una telefonata con il premier cinese Li Qian, ha chiesto una risoluzione negoziata della situazione attuale creata dai dazi dell'amministrazione Trump. Chi prova a giocare la carta della trattativa è il Giappone, dopo una telefonata tra il primo ministro Ishiba e Trump. Entrambe le parti, ha spiegato Ishiba, hanno deciso di designare membri del governo per andare avanti con il confronto, e il Washington Post rivela che nel fine settimana Elon Musk ha cercato personalmente di convincere Donald Trump a revocare i dazi, anche quelli sulla Cina, ma il tentativo non ha finora avuto successo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E se dicevamo le borse asiatiche hanno cominciato a recuperare terreno dopo le forti perdite di ieri, anche in Europa si comincia a cercare di arginare le perdite. Ci aggiorna su come stanno andando i listini a metà giornata Deborah Rosciani.
Sì, ieri sera abbiamo visto un tentativo di prendere respiro anche per Wall Street, che sui principali panieri è chiuso in negativo, mentre è rimbalzato molto modestamente il Nasdaq, e questa mattina c'è un rimbalzo che tenta di essere un pochino più deciso da parte dei listini continentali. Più 1,51% a Parigi, Francoforte segna più 1,63%, Londra più 1,85%, Milano molto volatile più 1,43%. Pensate che Piazza Affari è partita con un rialzo di quasi 2 punti, poi ha bruciato tutto, è andata in negativo e adesso ha recuperato di nuovo terreno, e quindi l'incertezza tiene ancora banco e si manifesta con questa volatilità. Recuperano i titoli della difesa, Leonardo più 7,5%, il settore assicurativo Unipol più 5,84%, poi prendono quota anche i titoli del risparmio gestito, Banca Mediolanum, Finecobank e Azimut. Sulla scia dei dati di marzo, che sulla raccolta è stato molto forte, appunto è stato un mese molto forte per questi gruppi, c'è da dire che lo sarà probabilmente anche il mese di aprile, perché molta parte della comunità finanziaria racconta che in questi giorni molti risparmiatori in realtà stanno provando a fare il loro ingresso nel mercato azionario, spinti dalle quotazioni molto basse che molte società hanno raggiunto. L'euro è a 1,0934 sul dollaro. Per il momento, Alessio, direi che è tutto.
Grazie Deborah Rosciani, questo dunque il punto di borsa. Intanto oggi a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha convocato le categorie produttive per fare il punto a proposito della situazione per quanto riguarda l'Italia in vista di una risposta europea.
Per sostenere le imprese italiane più penalizzate dai dazi americani, il governo lavora ad un pacchetto di aiuti tra i 6 e i 10 miliardi di euro, risorse che, viste le difficoltà di bilancio, verrebbero reperite, dopo un accordo con Bruxelles, attingendo ai fondi del PNRR, in particolare a quelli destinati al piano Transizione 5.0. All'Europa l'esecutivo chiede anche di evitare un'escalation con gli Stati Uniti e di rivedere le regole normative che penalizzano le nostre imprese, a partire da quelle previste dal Green Deal. Alle 15 Meloni incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive. Ieri la Presidente del Consiglio ha messo di nuovo in guardia dai rischi di un eccessivo allarmismo che, a suo giudizio, potrebbe causare danni maggiori degli stessi dazi. Meloni lavora anche alla sua trasferta a Washington, dove il 16 aprile dovrebbe incontrare Trump nel tentativo di convincerlo ad arrivare ad un'intesa con l'Unione Europea, scongiurando una guerra commerciale, un obiettivo difficile anche perché 24 ore prima, salvo sorprese, dovrebbero scattare i controdazi decisi da Bruxelles. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E della situazione per quanto riguarda la questione dei dazi torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno, cercando di capire anche qual è la lista delle merci che l'Europa sta preparando per le proprie controtariffe. Adesso invece andiamo avanti con le altre notizie, a cominciare con la visita di Carlo e Camilla a Roma. Re Carlo ha incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella e così è iniziata la visita di Stato. Sentiamo.
Come sta il re del Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord?
Gli onori militari nel cortile del Quirinale per re Carlo III e Camilla, accolti dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla figlia Laura. Mentre risuonavano i due inni nazionali, la bandiera britannica è stata issata sul torrino del Quirinale per affiancare quelle italiana ed europea. Domani re Carlo III sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Villa Pamphili e nel pomeriggio terrà un discorso alle Camere riunite a Montecitorio. È la prima volta per un sovrano britannico. Poi la visita a Ravenna per commemorare l'80° anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e la visita ai celebri mosaici. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo in Medio Oriente, facciamo il punto della situazione. Continuano i raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Sembra però anche farsi strada una nuova proposta di tregua avanzata dai mediatori al Cairo. Si tratterebbe di un altro cessate il fuoco di una quarantina di giorni in cambio di un ulteriore rilascio di ostaggi israeliani.
Sono 26 i palestinesi uccisi in diversi raid notturni israeliani nella striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche 5 bambini molto piccoli. Mentre è morto questa mattina in ospedale, Ahmed Mansour, il giornalista, era ricoverato con gravi ustioni causate dall'attacco israeliano di ieri a una tenda per i media vicino all'ospedale Nasser a Khan Yunis, nel sud di Gaza. Il Guardian riporta invece il risultato delle autopsie sui 15 paramedici uccisi dalle forze israeliane mentre erano in servizio nella striscia. Mercoledì 23 marzo. L'intento era quello di uccidere, dice la Mezzaluna Rossa palestinese. I proiettili sarebbero stati infatti rinvenuti nella parte superiore dei corpi. Mentre ormai drammatica la situazione umanitaria da quando Israele ha vietato l'ingresso degli aiuti 37 giorni fa, le Nazioni Unite parlano di assedio che nega a un'intera popolazione la possibilità di sopravvivere. Il commissario generale dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Lazzarini, chiede un intervento fermo e urgente dei leader mondiali affinché vengano sostenuti i principi fondamentali del diritto umanitario internazionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Telefonata tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario di Lido di Venezia, che si trova in carcere in Venezuela, a Caracas, dal 15 novembre dello scorso anno. Meloni ha parlato con la mamma di Trentini, Armando Colusso, lo hanno fatto sapere poco fa fonti di Palazzo Chigi. Il governo ha assicurato che l'esecutivo è al lavoro per riportare Trentini a casa. Ora con la cronaca invece ci spostiamo a Milano. Una donna è morta travolta da un motociclista. La vittima stava attraversando la strada.
Un grave incidente è avvenuto stamattina a Milano intorno alle 8.30. Una donna di 29 anni è stata investita da una motocicletta mentre attraversava la strada in via Carlo Bazzi, nei pressi dell'Università Bocconi. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada a piedi quando è sopraggiunto il veicolo a due ruote, guidato da un giovane di 28 anni. L'impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata per diversi metri, perdendo subito conoscenza. I sanitari del 118 l'hanno trovata già in arresto cardiaco, hanno tentato di rianimarla sul posto per poi trasportarla d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il motociclista invece è rimasto ferito a una gamba e a un braccio e le sue condizioni non sarebbero gravi. La polizia è al lavoro per chiarire le responsabilità e si ipotizza che il centauro stesse viaggiando a una velocità di molto superiore ai limiti consentiti. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Maxi multa dell'antitrust ai servizi di biglietteria del parco archeologico del Colosseo per la prolungata indisponibilità dei biglietti di accesso all'area anche a causa dell'accaparramento tramite botte e altri strumenti automatizzati. L'autorità garante ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la società Cooperative Culture, ma anche gli operatori turistici Tickets International, Get Your Guide Deutschland, Walks, Italy with Family e City Wonders Limited in Museum. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. È partita invece da un'indagine, da una denuncia del Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano, una denuncia alla Polizia Postale perché erano disponibili online i numeri di telefono privati dei vertici dello Stato. Sentiamo.
I numeri di telefono personali di Mattarella, Meloni, Piantedosi e Crosetto, oltre ai contatti e ai numeri di migliaia di funzionari dello Stato, Palazzo Chigi, Ministeri, INPS, Polizia e Carabinieri, sarebbero stati disponibili online a pagamento su alcuni portali con sede in Russia, Israele e Stati Uniti. Non si tratta di dark web, ma di portali di lead generation simili a LinkedIn o HubSpot, a cui si poteva entrare con abbonamento e poi pagando una cifra per ogni contatto. Tutto questo sarebbe stato scoperto da un esperto di sicurezza informatica, Andrea Mavilla, il 17 marzo, come racconta il Fatto Quotidiano. Mavilla ha avvisato la Polizia Postale, che ha aperto un'indagine, conferma l'ANSA, con informativa che sarà consegnata oggi alla Procura di Roma. Il Fatto afferma di aver verificato la veridicità di alcuni dei numeri rivelati appartenenti alle più alte cariche dello Stato. Del caso si occuperà anche il Copasir. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13 e 13 minuti, siamo alla pagina sportiva con il calcio. Stasera a Monaco di Baviera l'andata dei quarti di finale di Champions League tra il Bayern e l'Inter. In campo alle 21 anche Arsenal-Real Madrid.
Nella fredda notte bavarese deve aver tirato un sospiro di sollievo l'Inter al fischio finale della sfida del Dallara, arrivata alla vigilia dell'incrocio con il Bayern. Vero che a far visita al tonico Bologna, che ha inchiodato il Napoli sull'1-1, saranno il giorno di Pasqua proprio i nerazzurri, ma intanto i partenopei di Conte restano a meno 3, vantaggio minimo ma pure non banale nella volata a scudetto. Una partita per volta, ragiona infatti Simone Inzaghi, chiamato a gestire una rosa dalle mille risorse ma anche infarcita di carte d'identità, cariche di gloria, sì, ma pure di anni. E allora, intanto, ecco la dura trasferta in Baviera, perché quelle maglie rosse, contro cui l'Inter ha vinto la Champions del triplete, sono uno dei simboli del calcio europeo. E se Inzaghi lamenta le assenze di Dumfries e Zaleski e un Di Marco più che acciaccato, meglio non toccare l'argomento con Company, che ha la sua squadra decimata, a partire dal portiere Totem, Neuer, per arrivare al più talentuoso degli attaccanti, Musiala. Troppo poco però per far calare la tensione di Inzaghi, consapevole a Sky Sport che quella dell'Allianz Arena sarà una delle notti chiave dell'annata.
Sarà un quarto di finale difficile, lo sappiamo, contro una grandissima squadra, però noi veniamo qua per giocarci una grande gara.
Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 14 minuti, ci fermiamo, in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Dazi, la Cina all'attacco di Trump. Non accetteremo ricatti. Le borse intanto ritracciano sugli spiragli di trattativa. E mentre l'Europa prepara la lista delle sue tariffe, Meloni convoca a Palazzo Chigi le categorie produttive. La visita di Re Carlo e Camilla a Roma, colloquio con Mattarella al Quirinale, passeggiata all'altare della patria. Milano, investita da un motociclista, muore una donna di 29 anni mentre attraversa la strada. Calcio, Champions League, l'andata dei quarti di finale stasera a Monaco per l'Inter contro il Bayern. Eccoci qua, 13, quasi 18 minuti in questo momento, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Oggi effetto giorno, trasmette in diretta da Verona in occasione del Vinitaly. Come sapete, in questi giorni diversi programmi di Radio 24 sono in diretta dalla 57esima edizione del Vinitaly, dove naturalmente la grande questione dei dazi è già stata trattata. Tra poco parleremo anche di questo settore, anche se non direttamente nella chiave della guerra commerciale scatenata dalla Casa Bianca, con cui invece partiamo con il racconto della giornata, perché insomma sono ore frenetiche, ci sono diverse notizie che si accavallano su questo fronte. Le borse, che sono un po' il termometro del momento, hanno segnato ieri una giornata al termine di, diciamo, di diverse sedute molto molto negative. Oggi invece si affacciano, diciamo, tentativi di arginare un po' le perdite sia in Asia che in Europa. Ci sono un po' tre posizioni che potremmo dire, schematizzando, che stanno emergendo: proprio l'Asia, con il Giappone che annuncia una trattativa con la Casa Bianca per, diciamo, limitare questa guerra commerciale, e su questo Tokyo ha chiuso positiva. C'è poi l'Europa che già ieri, e adesso tra poco ne parleremo, ha definito una sua posizione, cioè se arriverà un segnale dalla Casa Bianca per una possibile trattativa, la lista che l'Unione Europea sta mettendo a punto di conto tariffe potrebbe essere sospesa. E c'è invece chi va avanti, sicuramente senza dare, diciamo, segnali di arretramento, che è la Cina, che ha ricevuto un avvertimento nelle ultime ore dalla Casa Bianca, che ha detto, insomma, ha parlato Trump di imporre dazi aggiuntivi del 50% nel caso la Cina non abbandoni le sue contromisure annunciate. Ma insomma, oggi Pechino ha risposto che le contromisure arriveranno, saranno misure risolute per tutelare i nostri diritti e i nostri legittimi interessi. C'è una polemica a margine, tra l'altro, anche con il vicepresidente americano Vance. Ma di questo magari parleremo più avanti. Adesso invece con il corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, Beda Romano, che saluto e ringrazio. Buongiorno Beda, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Eccoci qua, eccoci qua. Cominciamo a parlare appunto della risposta europea che sta venendo, insomma, sta emergendo piano piano. L'Europa fin dall'inizio ha detto siamo disposti a negoziare, ma daremo anche una risposta netta, ferma, se i negoziati non dovessero, diciamo, decollare. Però di negoziati mi pare che non ce ne siano. Nelle ultime ore invece sta emergendo una bozza con una lista di merci che potrebbero passare alla controtariffa europea. Beda, io ho parlato di tre posizioni, no? Il Giappone, la Cina e l'Europa che sembra un po' intermedia. Al di là, diciamo, della mia narrazione dei fatti, ti chiedo quali sono, come stanno emergendo le posizioni dell'Unione Europea in queste ultime ore.
La strategia dell'Unione è piuttosto semplice. Bruxelles è pronta a negoziare e ha l'appoggio dei 27 Paesi membri. È pronta a negoziare, ma bisogna naturalmente, per negoziare, che ci sia anche l'accordo della controparte, che in questo momento manca. Ed è per questo motivo che, parallelamente alla disponibilità di negoziare, sì, l'Unione Europea ha deciso di introdurre delle contromisure. Allora, siccome qui di dazi ce ne sono molti, bisogna essere schematici nello spiegare le varie reazioni europee.
Perché non ci si capisce più nulla, se no.
Non ci si capisce più niente. Allora, i primi dazi che l'amministrazione Trump ha introdotto sono dazi su due materie prime, acciaio e alluminio. Su queste due materie prime la Commissione ha presentato ai Paesi membri una lista di contromisure che verrà approvata domani dai 27 e che dovrebbe entrare in vigore all'inizio della settimana prossima. Poi ci sono altri dazi, in particolare sull'auto, che sono stati annunciati all'inizio di questo mese, il 2 di aprile. Ecco, in questo caso l'iter decisionale da parte dell'Unione Europea è ancora in corso, forse ci saranno novità la settimana prossima. La terza tornata di dazi da parte americana riguarda questi dazi che vengono tradotti in italiano con l'aggettivo reciproci, perché è reciprocal in inglese, ma io direi dazi universali o dazi simmetrici, in altre parole dazi su tutte le merci europee che entrano negli Stati Uniti. Ecco, in questo caso anche qui la procedura decisionale è in corso, ma la mia sensazione è che sia sull'auto che sui dazi universali la commissione stia facendo le cose lentamente, passo passo, non perché non voglia introdurle, ma perché sta aspettando da parte della controparte americana qualche reazione su una proposta di negoziato.
Un cenno di vita, c'è qualcuno su Marte, sì.
Esattamente, quindi è una trattativa che è in corso in un certo senso, o meglio, è un braccio di ferro. Le parti non si stanno toccando fisicamente, ma mettono sul tavolo le varie pedine e fanno capire all'altra parte che sono pronte ad utilizzarle se non si apre un formale negoziato su questa vicenda commerciale. Quindi, per concludere, la strategia europea è quella di essere aperti al negoziato, ma al tempo stesso di prepararsi con i tempi del negoziato all'introduzione di varie contromisure, le prime delle quali saranno decise domani e verranno introdotte lunedì.
Ecco, allora io ringrazio Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, e mi fermo qua perché si potrebbe andare avanti a parlare della lista. C'è una bozza, non c'è il bourbon, non ci sono i vini e i latticini, ci potrebbero essere il legno, la plastica, la soia, la carne e altre cose, ma insomma staremo a vedere, perché per ora di bozza parliamo, l'ha diffusa ieri sera le agenzie, pochi giornali ne hanno traccia tra l'altro, e poi, come diceva Beda Romano, nelle prossime ore, già oggi o stasera, domani credo che sia il limite, con le sue procedure l'Unione Europea dovrebbe approvare questa lista, sempre in attesa di una chiamata dalla Casa Bianca. Adesso invece, come detto, in diretta dal Vinitaly, oggi trasmettiamo, ma diversi programmi di Radio 24 in questi giorni se ne sono occupati, connettendo tra l'altro molto la questione della fiera, il più importante fiera del vino e dei distillati, che si svolge qua a Verona, con le cose di cui abbiamo parlato poco fa dei dazi. Noi invece adesso ne parliamo in un'altra chiave. Io intanto saluto il professore Eugenio Pomarici, professore di agraria all'Università di Padova. Buongiorno.
Pomarici,
mi scusi. Gli accenti si sbagliano, insomma, figuriamoci, che oggi è venuto qua a presentare un progetto The Wine, che è un progetto che riguarda una delle tendenze che sicuramente è in atto per quanto riguarda il vino, è quello dei vini dealcolati. Sappiamo, professore, che insomma c'è un po' anche una tendenza più in generale, anche i gusti dei consumatori che vogliono magari vini più leggeri, vini di un certo tipo. C'è anche un tema di salute che sta emergendo all'orizzonte, di preoccupazioni da questo punto di vista qua. Poi tutto consumo consapevole, sappiamo che l'Italia da questo punto di vista è, cioè, c'è un dibattito aperto, ma insomma siamo saldamente, abbiamo una tradizione da questo punto di vista. Però prima di tutto, progetto The Wine, adesso ne parliamo. Che cos'è il vino dealcolato?
Il vino dealcolato, se dobbiamo basarci sulla sua definizione, è un prodotto che ha raggiunto le caratteristiche legali del vino in tutte le sue elementi, e qui viene sottratto l'alcol totalmente, e quindi abbiamo un vino dealcolato, o parzialmente, e quindi abbiamo un vino parzialmente
dealcolato. Quindi possiamo avere sia vini con bassa gradazione che vini a zero gradazione.
Certamente, attualmente i vini dealcolati sono quelli con un grado alcolico inferiore a mezzo grado.
Okay.
E parzialmente dealcolati i vini che hanno un grado alcolico, è una categoria molto ampia come si capirà tra poco, che hanno un grado alcolico maggiore di mezzo grado fino al grado minimo del vino della categoria di partenza, che diciamo in Italia
spieghi meglio, scusi,
che questa categoria dei vini parzialmente dealcolati include attualmente prodotti che possono avere un grado alcolico intermedio tra mezzo grado e 9 gradi.
Ok, allora professor Pomarici, progetto The Wild, che è un progetto io so che riguarda la ricerca, l'università, quindi, ma anche il mercato, i produttori, eccetera, di cosa si tratta?
Allora, il progetto The Wine è frutto di una risposta a un bando del Ministero dell'Università e della Ricerca di 2 anni fa, abbondanti, e con i colleghi dell'Università di Padova, cioè i miei colleghi dell'Università Federico II di Napoli, dell'Università di Foggia e della Basilicata, che già si occupavano di vino, date diciamo le novità normative che sono venute dall'Unione Europea e le tendenze del mercato, abbiamo pensato di affrontare questo tema in modo integrato sotto il profilo economico e sociale. Quindi questo progetto, che nel suo secondo anno di attività e avrà i suoi risultati definitivi in autunno, ha 2 linee di ricerca. Una, diciamo, sull'analisi dell'offerta dei vini nolo, si usa questo termine generale per includere
nolo.
Sì, no alcol, low alcol.
Ok, low alcol. No alcol, low alcol. Benissimo.
Quindi analisi sull'offerta e analisi sulla domanda. Abbiamo avuto il supporto in questa attività dell'Unione Italiana Vini, di Federvini, del Comitaven, che è l'Associazione Europea dei Produttori di Vino, e dell'Organizzazione Internazionale della Vita e del Vino, supportano in termini di idee e di relazioni. La nostra idea deve essere al loro servizio, diciamo, in questa attività.
Non sarete gli unici al mondo che lavorano su questo progetto di vino dealcolato?
Per fortuna non siamo gli unici al mondo, naturalmente, perché il tema è gigantesco.
Certo.
Quello che noi cerchiamo di fare è intanto di fare un quadro chiaro, diciamo, di qual è questo sistema di offerta, e quindi quali prodotti, quali produttori, quali fornitori di servizi di alcolizzazione. Questo è molto importante perché noi vediamo molti prodotti nolo sul mercato, ma molto spesso non sono la dealcolizzazione fatta da chi ha il nome sull'etichetta, ma viene fatta da piattaforme specializzate in questa attività, che è un'attività complessa.
Invece voi dite lo deve fare chi produce il vino.
No, noi non diciamo questo, semplicemente vogliamo dare chiarezza a quello
chiarezza.
Che è il sistema di offerta.
Come si ottiene però questo vino dealcolato? Allora, ci tolga anche un po' questa curiosità.
Beh, allora io...
Cioè la vendemmia, la produzione del vino è una tradizione, tutti sanno come si fa, eccetera, fino al vino che conosciamo. Questo vino qua invece come esce?
Beh, innanzitutto prima dobbiamo avere un vino, come ho detto prima, quindi tutto quello che succede per produrre il vino deve succedere. Peraltro è necessario avere dei vini buoni, o direi molto buoni, per avere dei buoni vini dealcolati. Quindi massima cura nel vigneto, massima cura nella vinificazione per avere dei prodotti che abbiano la migliore carica aromatica possibile.
Poi
dopodiché avviene la dealcolizzazione. Questa avviene, le norme comunitarie autorizzano 3 modalità, distillazione, tecnica a membrana, evaporazione sottovuoto, che possono essere anche utilizzate in modo combinato. Questo, diciamo, è l'elemento critico, perché benché la dealcolizzazione non sia un fatto recentissimo, il primo brevetto è del 1907, ma di fatto
pensa un po', è da un secolo che ci pensiamo a questa cosa,
ma di fatto si lavora intensamente da una quindicina d'anni.
Sugli aspetti tecnici poi non abbiamo purtroppo tempo, anche se
non avrei neanche la competenza.
Io gliel'ho chiesto perché è comunque interessante. L'ultima cosa che le chiedo in un flash: di cosa sa il vino dealcolato? Io non l'ho mai assaggiato, per esempio.
Questa è una domanda un po' maliziosa, veramente, diciamo. No. La qualità di questi prodotti è cresciuta enormemente da quando li assaggio, cioè da circa 15 anni. Basandomi soprattutto sulle opinioni di tecnici più competenti di me, attualmente direi che dal punto di vista del naso questi prodotti hanno raggiunto un livello abbastanza soddisfacente, restituendo le caratteristiche varietali. In bocca ci sta ancora della strada da fare, però, e questo è molto importante ai fini poi del consolidamento della crescita della domanda e quindi di questo mercato. Va avere bene. Dei prodotti autentici che siano, diciamo, dei parenti stretti del vino, certo, e che non deludano le aspettative dei consumatori, che sono molto elevate. Poi ci sta un problema di marche, naturalmente, perché
insomma, certamente tutto questo è il progetto The Wine. Tra l'altro, io adesso mi devo fermare qua, sono le 13:32. Ringrazio il professor Pomarici per essere stato con noi. Abbiamo affrontato questa idea, questa questione che comunque sta crescendo nel mercato, nel settore del vino. Grazie professore, buon lavoro, a presto.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Noi ci fermiamo perché c'è il break. 349-238-6666 se volete commentare le notizie di oggi. Ci risentiamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Eccoci qua alle 13:39, di nuovo in diretta effetto giorno, in diretta oggi dal Vinitaly di Verona. Abbiamo appena parlato poco fa con il professor Pomarici a proposito di The Wine. Adesso invece, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ripartiamo dalla notizia che avete sentito sicuramente nel corso di questa mattinata. È la maxi multa da 20 milioni di euro per i biglietti del Colosseo, biglietti introvabili, ed è una vicenda che più in generale è un po' quella classica dei biglietti per gli eventi, anche per i concerti, ne abbiamo parlato altre volte, che spariscono, non si trovano più, vengono requisiti in qualche modo da certi operatori e poi si ritrovano dopo a prezzi maggiorati. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che ringrazio e saluto. Buongiorno Dona.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ci racconti un po' perché sono stati multati la società concessionaria del Colosseo per quanto riguarda i biglietti, ma anche degli altri operatori tipo Get Your Guide, Walks, eccetera, che, se ho capito bene, erano quelli che compravano e facevano poi sparire i biglietti. Dona, ci racconti
come... È proprio così, era di fatto impossibile acquistare attraverso i canali tradizionali un biglietto per quello che è il più famoso monumento italiano, un vero e proprio caso di bagarinaggio online, quello che i consumatori, come lei raccontava, conoscono molto bene nel settore dei concerti. E pensare che è arrivata un paio d'anni fa una normativa che avrebbe dovuto estirpare questo fenomeno, ma come abbiamo sostenuto da sempre, questa normativa non funziona, lo scopriamo per i concerti e oggi addirittura per i musei. La prima cosa da fare quindi è intanto estendere questa tutela anche ai musei, agli eventi culturali, perché riguardava soltanto i concerti, e poi fare in modo che sia più efficace. La norma in pratica prevede che non si possano rivendere biglietti se si sono acquistati con sistemi automatizzati, perché quello che i consumatori non sanno è che non è che i biglietti finiscono subito perché non li comprano persone umane che devono mettere la loro carta di credito per passare del tempo, bensì dei robot veri e propri, cioè dei sistemi automatizzati che vanno rapidissimi sulle piattaforme, fanno incetta dei biglietti che poi riappaiono altrove, un vero e proprio bagarinaggio online. Addirittura sulla cultura è inaccettabile.
Questo però lo fanno per conto di qualcuno, cioè questi robot si muovono perché, per esempio, mettiamo il caso qua delle società che sono state multate.
Certo.
Get Your Guide Deutschland oppure Tickets, esatto, International, e questi facevano questo lavoro e poi dopo li rivendevano a prezzi maggiorati.
Esatto, erano proprio i soggetti che attivavano questi strumenti automatizzati per poi rimettere in vendita gli stessi biglietti, ma ovviamente con un ricarico sulle spalle dei consumatori. Una vera e propria, un vero e proprio raggiro. Speriamo che questi 20 milioni di euro servano intanto a dissuadere gli operatori scorretti, e poi serve più vigilanza, perché insomma, ripeto, parliamo del più importante monumento italiano, il parco archeologico del Colosseo. Insomma, è uno scandalo davvero.
Questo sì, è cultura anche a livello di immagine, non è...
È cultura questa, ma è cultura anche andare a un concerto. Insomma, impedire di fatto alle persone normali di acquistare il biglietto al prezzo di costo, perché questo è il punto, non è un tema di domande e offerte. È chiaro che non tutti possono andare al concerto della grande star internazionale perché i posti sono limitati, ma il punto è che anche quelli che trovano il biglietto devono pagarlo di più di quanto non sia il prezzo esposto.
Se, con questo meccanismo dei prezzi alle stelle poi diventa che veramente ci può andare soltanto chi ha un reddito che proporzionale. Senta, Dona, Massimiliano Dona, lo ricordo, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, in un flash, perché c'è la normativa, adesso è arrivata questa multa dell'antitrust, cioè cosa manca affinché questa cosa che è stata smascherata non avvenga ancora?
Intanto manca che venga estesa anche ai musei, perché la normativa valeva per i concerti e questa è una prima cosa da fare, e poi servono più controlli, perché di sanzioni del genere l'antitrust ne potrebbe irrogare diverse durante l'anno, a cominciare dai concerti della stagione estiva che stanno arrivando. Insomma, più vigilanza aiuterebbe ad evitare che le società straniere in parte facciano queste operazioni a danno dei consumatori.
Ecco, speriamo che questa vigilanza ci sia, che arrivi, che si attivi un pochino di più. Massimiliano Dona, grazie, buon lavoro, a presto, alla prossima. Noi, prego, ci fermiamo qua alle 13.44, ritorniamo però tra pochi secondi con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.